It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void or prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino.
That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com.
No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Cari amici, oggi vi parlo di Quiet, il libro della bravissima psicologa Susan Cain, che in circa 360 pagine ci racconta quello che è il vero superpotere delle persone introverse. Il libro è molto bello e fa comprendere, fa mettere a fuoco alcune delle modalità comunicativo-relazionali e delle personalità imperanti nella società attuale. Più nello specifico, in questo testo l'autrice sottolinea le peculiarità e le differenze tra le persone introverse e quelle estroverse, dimostrando quanto sia importante continuare a dare spazio alle persone introverse per coltivare le loro peculiarità. E questo, secondo la Cain, è particolarmente importante oggi perché viviamo all'interno di una società che continua a spingere tutti quanti noi a conformarci all'ideale apparentemente vincente dell'estroversione. Veniamo quindi, come di consueto, a tre punti che più mi sono rimasti durante la lettura di questo volume. Il primo è il passaggio dalla cultura del carattere alla cultura della personalità. Quando è che l'estroversione, si chiede Susan Cain, si è affermata come un ideale culturale? Il libro si apre con il racconto della storia di Dale Carnegie, che nel 1913 pubblica il suo primo libro, Come parlare in pubblico e convincere gli altri. Ora, senza entrare nei dettagli della storia di Dale Carnegie, possiamo dire che il percorso che ha affrontato da comune ragazzo di campagna a oratore di fama internazionale rappresenta l'evoluzione culturale che poi ha provocato dei cambiamenti molto radicali nel nostro modo di essere e di agire. Fino ad allora, infatti, la psicologia invitava alla sobrietà, invitava alla temperanza. L'ideale di sé era improntato alla serietà, alla disciplina, all'onore, alle buone maniere. Tutto d'un tratto, però, le guide di self-help del primo Novecento iniziano a promuovere un'immagine diversa. Iniziano a proporre degli slogan che ci spingono a valorizzare l'immagine che noi diamo agli occhi degli altri. Come apparire simpatici, magnetici, carismatici, come capire che cosa dire e come dirlo. E così siamo rapidamente passati dalla cultura del carattere, dove quello che contava non era l'immagine di sé che si dava in pubblico, quanto i comportamenti che si coltivavano nel privato, alla cultura della personalità, dove il valore della pacatezza e delle buone maniere viene messo un po' più in secondo piano. Bene, in questo scenario fatto di claim e di idoli del cinema presi a modello come esempio carismatico da imitare, ecco che il concetto di introversione viene gradualmente stigmatizzato. E che cosa accade oggi? Che tendiamo ad associare la parola introverso a un soggetto che potremmo definire in maniera sbrigativa asociale. Peccato che in questo modo stiamo fraintendendo il significato di entrambe le parole. Infatti, punto 2 del video, l'introverso non è un eremita. Pensa a tutte quelle volte in cui magari hai sentito dire a un bambino che magari era un po' più silenzioso, dai, non fare il timido. Magari è capitato pure a te di dirlo, oppure di sentirtelo dire. Eppure la verità è che la timidezza non ha a che fare con l'introversione. Essere timidi significa temere talmente tanto il giudizio altrui o l'umiliazione sociale dal rinunciare anche addirittura a voler prendere parola. L'introverso invece è colui il quale si sente bombardato dai troppi stimoli esterni e quindi ricerca un ambiente nel quale questi stimoli siano ridotti. Ed è proprio qui che sta la differenza principale tra introversi ed estroversi. Gli introversi non rifiutano la socializzazione, solo che ricaricano le loro batterie stando da soli. Gli estroversi invece hanno bisogno di ricaricarsi se non socializzano abbastanza. In altre parole, gli estroversi sono quelli che movimentano le feste e che ricercano la socialità perché temono molto di più la solitudine del conflitto. Sono coloro che pensano ad alta voce e preferiscono parlare invece che ascoltare. Al contrario, gli introversi prediligono l'ascolto e detestano invece parlare del più del meno perché vogliono arrivare ad avere delle connessioni e delle conversazioni profonde. Inoltre, sebbene anche loro possono avere delle notevoli abilità comunicative e possono essere a loro agio anche nei parti, dopo un po' sentono il bisogno di uscirne fuori. Desiderano cioè tornare nelle mura della propria casa all'interno della loro rassicurante solitudine. E così io, che mi sono sempre considerato un estroverso, mi sono improvvisamente riscoperto introverso. L'essere introversi o estroversi gioca un ruolo molto importante anche nel contesto lavorativo. Gli estroversi infatti tendono ad affrontare i compiti con grande rapidità, prendono decisioni molto velocemente, talvolta anche in maniera un po' avventata, e non hanno problemi nell'essere multitasking o nel correre dei rischi. Gli introversi al contrario lavorano con maggiore lentezza, con maggiore ponderazione, tendono a concentrarsi su un compito alla volta e possono dimostrare una grande capacità di concentrazione soprattutto nel lavoro in autonomia. Non a caso terzo e ultimo punto di questo video è la forza del lavoro in solitudine. Dall'inizio degli anni 90 sono sempre più le aziende che esaltano l'importanza e il potere del lavorare in gruppo, tanto che i lavoratori spesso si trovano all'interno di grandi open space. Così come gli studenti spesso si trovano a dover lavorare in gruppo, forte il fatto che in questo modo andranno a potenziare il loro apprendimento. E tutto questo un po' come se il lavoro in gruppo fosse la strada unica e imprescindibile per poter lavorare in maniera produttiva e raggiungere risultati importanti. Ma è davvero sempre così? Beh, spesso ci sono dei vantaggi a lavorare in gruppo, questo è vero, però non dobbiamo neanche sottovalutare il rischio cui siamo esposti quando sono troppi gli stimoli intorno a noi che allora possono diventare pericolosi per i nostri progressi. E le ricerche questo lo hanno ampiamente dimostrato. Cioè lavorare in autonomia può essere uno spazio ideale per uscire a confrontarsi e riconoscere i propri limiti, impegnare a migliorare la propria prestazione, a riconoscere i propri progressi e poi ad agire di conseguenza. Cioè migliorare richiede una concentrazione profonda sui propri aspetti più ostici. E non credo che sia un caso che diversi studi hanno dimostrato che noi apprendiamo meglio a seguito di una bella passeggiata nel bosco invece che dopo essere stati immersi nel traffico cittadino. Non è quindi difficile da immaginare che gli open space in realtà possano anche ostacolare la produttività, ostacolare le capacità mnemoniche delle persone. Infatti, non a caso, sono spesso associati a un turnover molto elevato delle persone che ci lavorano dentro, ostilità, insicurezza, scarsa motivazione, pressione alta e stress. Bene, cari amici, abbiamo concluso. Quiet, sono convinto che possa essere una lettura capace di arricchire il vostro punto di vista sugli introversi, sugli estroversi, ma più in generale su come condurre in maniera efficace una relazione interpersonale. Se questo video ti è piaciuto, mi raccomando, mettici un bel like, iscriviti al mio canale YouTube per non perdere i prossimi contenuti e io ti aspetto su Facebook all'interno del gruppo Libri per la Mente, dove insieme ad altri appassionati di letture psicologiche e di crescita personale condividiamo quelli che sono i nostri suggerimenti di lettura. Ciao e alla prossima!